Come promesso, torniamo in voce quando sono le 12:17 minuti primi. Ci trasferiamo insomma ad altri luoghi ed altre iniziative politiche. Stiamo parlando, come vi ho annunciato, della conferenza Lesbian Resistance che si è tenuta a Budapest lo scorso fine settimana, organizzata dall'Eurocentral Asian Lesbian Community, di cui sentiamo una compagna, Ilaria, che ringraziamo e a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Ciao, buongiorno. Grazie mille per l'invito.
Grazie a te di essere qui, ne siamo molto contente. Intanto io direi che forse ci puoi dire che cos'è l'Eurocentral Asian Lesbian Community e perché questa conferenza, insomma.
Sì, certo. Allora, l'Eurocentral Asian Lesbian Community, per le amiche possiamo dire la comunità lesbica europea, è un'organizzazione lesbica che raccoglie in sé organizzazioni lesbiche di tutta Europa e dell'Asia centrale, quindi dal Portogallo al Kazakistan più o meno, e l'idea di questa organizzazione è quella di portare le questioni lesbiche, le questioni dell'intersezione tra genere e orientamento sessuale, identità di genere e espressione di genere a livello europeo, far sentire le voci di questo movimento lesbico che esiste, resiste, spesso è in difficoltà, ma spesso è anche foriero di importanti riflessioni politiche, appunto a livello europeo. E all'interno delle varie attività che noi portiamo avanti in quanto organizzazione europea c'è da diversi anni ormai una conferenza lesbica che si tiene ogni due anni in paesi diversi. Abbiamo fatto una a Vienna nel 2017, una a Kiev nel 2019, poi abbiamo dovuto fare un anno di pausa per il Covid e quest'anno siamo tornate con una conferenza a Budapest.
Diciamo che un elemento molto interessante dell'organizzazione, quindi anche delle conferenze, è proprio la vastità territoriale, insomma, dell'Eurocentro, perché appunto è una concezione d'Europa larga che tiene dentro, insomma, lo vediamo in maniera molto decisa l'Est, tanto che due delle tre conferenze si sono tenute, una a Kiev e una a Budapest, e anche parte insomma dell'Asia centrale, quindi insomma è molto interessante, ecco, questa composizione.
È molto interessante ed è anche interessante notare che quando noi nel 2016 abbiamo deciso che era il momento di creare questa organizzazione, di mettere insieme le attiviste di diversi paesi europei, pur nelle differenze, pur nei contesti che variano ovviamente tra l'Ovest, l'Est e poi l'Asia centrale, diciamo che c'era un forte senso di necessità per un'organizzazione di questo tipo, perché la nostra impressione è che un po' dappertutto, in maniera diversa, ma abbastanza costante, diciamo, notiamo una crescente invisibilizzazione delle questioni lesbiche, notavamo un scollamento tra i movimenti LGBT e i femminismi, e la nostra idea era proprio quella di riavvicinare queste questioni. Ovviamente il livello europeo è un livello che possiamo definire tra virgolette teorico, nel senso che non esiste come esiste il livello nazionale, i contesti culturali specifici, ma aiuta un livello europeo a portare insieme questi discorsi, a confrontarsi e poi ad arrivare a delle strategie comuni, ma anche solo o semplicemente a dei collegamenti tra le diverse realtà, e quindi a fare insieme delle strategie per riavvicinare le questioni queer, le questioni LGBT ai femminismi, ovviamente ai femminismi intersezionali.
E arriviamo al contenuto di questa conferenza 2022, e poi parleremo del luogo che è Budapest. Lesbian Resistance è il titolo. Se ci vuoi raccontare un po' chi ha partecipato, quali sono state le tematiche messe in discussione.
Allora, questa conferenza noi abbiamo cercato di focalizzarla su alcune delle cose che stanno succedendo in questo momento nel mondo e che ovviamente non potevamo ignorare, in particolare evidentemente l'invasione russa dell'Ucraina è stata una delle tematiche, perché la ILC, la comunità lesbica europea, abbiamo lavorato insieme alle compagne ucraine per fornire dei rifugi al confine con l'Ucraina per le rifugiate LGBT che riuscivano a passare il confine, dei rifugi. Abbiamo creato un sistema di ricollocamento dalla Polonia al resto dell'Europa occidentale, e quindi volevamo avere un focus sicuramente sulla questione delle rifugiate ucraine, non eterosessuali, le donne, le persone non binarie che si riconoscono come lesbiche, bisessuali o queer, e che quindi affrontano una serie di problematiche che sono specifiche rispetto alla popolazione, tra virgolette, generali dei rifugiati che hanno lasciato l'Ucraina e si sono spostati all'interno dell'Europa occidentale. Quindi sicuramente questo è stato uno dei temi fondamentali.
Se mi permetti, su questo vorrei farti una domanda, cioè vorrei chiedervi se voi avete relazione, immagino, con gruppi dentro l'Ucraina, se ce l'avete anche dentro la Russia, dove sappiamo che il protagonismo delle femministe e delle lesbiche contro la guerra, contro Putin, è stato molto forte finché siamo riusciti a sentire la loro voce.
Sì, allora, rispetto all'Ucraina, noi siamo in contatto con diverse organizzazioni. La nostra principale interlocutrice è un'organizzazione che si chiama Insight, ed è un'organizzazione guidata da Olena Shevchenko, che è una delle componenti del board di ILC, ed è un'organizzazione lesbica e trans, e loro, nel momento in cui la guerra è scoppiata, a marzo, si sono spostate a Leopoli e lì hanno aperto un rifugio per donne LGBT, dunque noi facciamo il tramite tra loro e poi lo spostamento all'interno dell'Europa occidentale. Fondamentalmente loro portano le persone fino al confine ucraino, le persone passano il confine a piedi e noi le recuperiamo, le portiamo nei nostri rifugi e poi da lì cerchiamo di collocarle all'interno di questa rete di alloggi e supporto lesbici che abbiamo creato all'interno dell'Europa. Quindi loro sono le nostre principali interlocutrici in Ucraina. In Russia ugualmente abbiamo diverse interlocutrici. La situazione è ovviamente molto preoccupante, anche perché la Russia è diventato più complicato, soprattutto ed essendo, diciamo, se si fa parte della società civile, se si fa parte di coloro che stanno cercando di costruire una resistenza a Putin, la situazione è molto complicata ed è molto complicato spostarsi. Quindi abbiamo cercato di aiutare le compagne che hanno provato ad andarsene all'inizio della guerra, e continuiamo a fornire supporto e stare in contatto con le organizzazioni che in Russia cercano di resistere all'attuale, diciamo, situazione.
Grazie per questo approfondimento, e ti chiediamo ancora, appunto, gli altri temi della conferenza. Insomma, ci sta.
Certo. Dunque, un altro tema importante, visto che la conferenza si teneva in Europa dell'Est, ma è un tema importante in realtà in tutta Europa, è stata la questione dell'identità rom, delle lesbiche rom, e di come appunto questa posizione intersezionale, queste oppressioni si intrecciano nelle esperienze, nelle vite di lesbiche rom. Abbiamo avuto un panel e dei workshop molto, molto, molto interessanti, molto ben ricevuti dalla conferenza. Perché porta ovviamente il tema della razzializzazione non solo su delle tematiche che sono molto sentite in Europa occidentale, ma porta queste tematiche anche nel contesto, appunto, dell'Europa orientale. Abbiamo avuto dei panel, abbiamo avuto un focus sul movimento anti-gender, perché ovviamente eravamo in Ungheria, che è un po' il paese esperimento del movimento anti-gender internazionale.
E su questo magari approfondiamo in coda, insomma,
certo,
perché ci interessa
certo.
Molto, anche perché il movimento anti-gender, insomma, anche in Italia non ci va leggero.
No, esattamente. E poi abbiamo avuto varie altre panel che si occupavano più di questioni come il desiderio lesbico, piuttosto che strumenti lesbici per hackerare il futuro, o il coordinamento a livello internazionale delle lesbiche, quindi con compagne che venivano da realtà africane, del sud-est asiatico o della Latin America.
E le organizzazioni partecipavano, immagino, sia organizzazioni, associazioni che singole, un po' da molte parti d'Europa e non solo, a quanto ci stai dicendo.
Sì, abbiamo avuto circa 300 partecipanti. La partecipazione non era limitata alle organizzazioni, anche le singole potevano venire, moltissime sono venute, e appunto cercando di avere una rappresentazione quanto più ampia possibile delle diverse realtà europee e oltre. E inoltre noi la nostra politica della conferenza è quella di cercare di avere il maggior numero possibile di invitate, di persone che partecipano alla conferenza attraverso una scholarship che noi diamo, perché pensiamo che sia indispensabile che questi spazi siano abitati non solo da chi appunto si può permettere il viaggio, il biglietto e il pernottamento in una città che non è la propria, ma anche da chi questo semplicemente non se lo può permettere. Quindi circa la metà delle partecipanti ha partecipato attraverso una scholarship.
Senti, e appunto questa conferenza è stata a Budapest, no? Che quando uno legge conferenza lesbica a Budapest rimane subito molto flashato, insomma, da quello che sta leggendo, perché sembrano due opposti. E chiaramente di Budapest e dell'Ungheria parliamo molto per le politiche di Orban, per le politiche repressive, che fra l'altro hanno anche un loro forte specifico anti-LGBT, anti-femminista. E quindi visto che tu, insomma, ci sei stata, hai contatti con le attiviste di quel paese, vorremmo che tu ci raccontassi un po' cosa succede in Ungheria dall'altra parte, quella che ci interessa di più, quella, insomma, dei movimenti.
Ma allora i movimenti, la resistenza a Orban è qualcosa di molto molto viva, nonostante anni e anni di erosione del sistema democratico, che rende sempre più complicato attuare questa forma di resistenza. Le due organizzazioni con cui noi siamo più in contatto sono l'ABRIS, che è un'organizzazione lesbica che esiste da ormai 30 anni, e KULIT, che è un'organizzazione più giovane, sempre lesbica, producono un magazine lesbico e si occupano moltissimo di cultura lesbica, e sono due organizzazioni che appunto cercano di portare un punto di vista lesbico, cercano di avere un approccio femminista sulle questioni LGBT nel contesto ungherese. L'ABRIS ha anche pubblicato un libro che si chiama Fair Tales Are For Everyone, le fiabe sono per tutte, in cui appunto è un libro per bambini in cui ci sono delle fiabe che includono esperienze di vita non solo, diciamo, bianche, eterosessuali, abili, eccetera. Questo libro è stato censurato dal governo Orban, non può essere venduto solo in certi spazi delle librerie con una specie incartato in un modo che non faccia intendere qual è il contenuto, insomma, e quindi hanno questi progetti di visibilità per l'infanzia, ma anche per la comunità, che sono ovviamente fortemente osteggiati dal governo. Il contesto generale ungherese è complicato perché, come dicevi tu, il governo ha usato le persone LGBT e le questioni riguardanti il corpo delle donne come dei modi per unire, diciamo, l'opinione pubblica nazionale contro un nemico comune, le persone LGBT, le donne che vogliono abortire, eccetera. E quindi abbiamo avuto delle leggi, per esempio c'è la legge della propaganda LGBT, cioè una legge che vieta la propaganda, tra virgolette, LGBT rivolta ai bambini e ai ragazzi, molto simile alla legge che esistono ormai da diversi anni in Russia e che rendono la vita molto complicata alle organizzazioni e alle persone LGBT che in qualche modo si approcciano a parlare delle questioni LGBT in pubblico, diciamo. Ovviamente c'è stato un fortissimo backlash anche contro le persone trans, rendendo di fatto praticamente impossibile la transizione, e notizia di qualche settimana fa che in Ungheria per poter avere un aborto è necessario che la persona ascolti il battito cardiaco del feto.
Sì, una sorta di sadismo
all'aborto. Quindi la sadismo... situazione è preoccupante, perché non c'è, appunto, il governo sta andando in questa direzione sempre più convintamente, e la sensazione che poco si possa fare a livello di pressione internazionale per rallentare questa deriva preoccupante.
Senti, su questo specifico delle ultime iniziative governative in Ungheria contro l'aborto, abbiamo letto un'agenzia che parlava di migliaia di persone in piazza per l'aborto in Ungheria, non so se di pochi giorni prima della conferenza lesbica, non so se di questo hai notizia.
Sì, abbiamo notizie, eravamo in contatto con le organizzatrici, noi purtroppo allo stesso momento avevamo già iniziato la conferenza, quindi risultava complicato per noi partecipare, ma abbiamo, ovviamente eravamo in contatto con loro e abbiamo fatto delle azioni comuni di visibilità, perché appunto la questione è esattamente la medesima, nel senso che gli attacchi contro la autodeterminazione delle persone LGBT, delle lesbiche, e gli attacchi contro l'aborto in realtà hanno lo stesso obiettivo affermare una certa norma eterosessuale, una certa norma maschile sul corpo della donna, e quindi in realtà le battaglie per l'aborto, per i diritti riproduttivi delle donne sono le stesse che le battaglie del movimento LGBT. Quindi è stato per noi molto importante avere questo legame con le organizzatrici della manifestazione, e allo stesso tempo è stato molto importante per noi che nella stessa settimana abbiamo organizzato la Dyke March, quindi una marcia lesbica all'interno di Budapest. Quindi in due settimane abbiamo avuto, diciamo, la marcia per l'aborto e la Dyke March. Credo che è qualcosa di cui siamo molto contente, ecco.
Com'è andata la Dyke March? Ce la vuoi raccontare?
È stata molto bella, molto ben partecipata. Abbiamo avuto circa 600 partecipanti, che è un buon numero per Budapest. È stata una marcia pacifica, non ci sono stati problemi con, diciamo, possibili contromanifestazioni. Molto sentita, le compagne ungheresi erano estremamente contente, perché appunto siamo riuscite ad avere 600 lesbiche gioiose che celebravano la propria identità nelle strade di Budapest, grazie in particolare anche all'aiuto del Pride di Budapest, che ci ha moltissimo aiutato dal punto di vista dell'organizzazione, della sicurezza, dei rapporti con le forze dell'ordine, eccetera.
E diciamo che immagino che scendere in piazza su queste tematiche a Budapest ci sia un doppio problema: da una parte il problema delle forze dell'ordine, dall'altra il problema dei movimenti anti-gender.
Esatto. Noi abbiamo monitorato molto attentamente la situazione rispetto a, per esempio, i gruppi di estrema destra e le loro intenzioni rispetto a azioni oppure no. Per fortuna non è successo niente, la marcia è stata pacifica, le persone a Budapest sono state erano abbastanza contente del fatto che noi avessimo preso la strada per questo motivo. Quindi in realtà è stata una marcia che ha lasciato a tutte una sensazione di empowerment e non di essere, diciamo, in un campo di battaglia, perché è quello che è successo due settimane prima a Budapest, dove invece la violenza non a Budapest, a Belgrado, per l'Euro Pride, dove invece la violenza da parte delle forze di estrema destra e, diciamo, il dispiegamento di forze dell'ordine necessario è stato veramente molto intenso. Quindi siamo state contente che non abbiamo avuto la stessa impressione rispetto a questa marcia. Budapest è in realtà all'interno dell'Ungheria una città abbastanza aperta, nel senso che è una città liberale che elegge amministrazioni liberali da diversi anni ormai, però si trova in un paese che invece è estremamente conservatore, direi appunto di estrema destra.
E senti, sempre su queste manifestazioni, quelle per l'aborto, la Dyke March, eccetera, ti chiederei anche la reazione della gente, insomma, diciamo non militanti di destra, non guardie delle istituzioni, ma che accoglienza c'è stata per le strade?
Ma dunque, un po'. Un'accoglienza un po' mista, io direi che è stata molto 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 serena, trovavamo ali di folla, persone che ci guardavano un po' male e qualcuno in realtà poi ci ha visto passare e si è unito a noi, quindi in realtà è un po' misto come sensazione. Io che vengo dall'attivismo italiano, organizzavamo i Pride a Treviso piuttosto che a Vicenza eccetera, ho avuto un po' quella sensazione lì di essere un po' tornata al Pride di Vicenza o di Treviso, in cui la gente ci guardava molto storto, non succedeva niente, però insomma non era un contesto di gioia totale, ma non era neanche un contesto in cui ci si sentiva necessariamente in pericolo, ecco, mettiamola così.
Senti, non so se vuoi dirci qualcosa di più di questi movimenti antigender in Ungheria e della lotta delle compagne contro questi movimenti.
Ma credo che l'informazione più importante sia che questi movimenti sono molto simili nelle loro tecniche, nelle loro narrazioni a quello che noi conosciamo in Italia. Per cui abbiamo questa disumanizzazione delle persone LGBT totali, questo fantasma delle persone LGBT come pericolose per i bambini, come le questioni LGBT come delle questioni che mettono a rischio l'umanità, quindi questo tipo di tecnica è una tecnica che è assolutamente replicata in Ungheria come in Italia, come in moltissimi altri contesti, e questo mostra secondo me moltissimo il fatto che questi movimenti si parlano, condividono le strategie e abbiamo di fronte non dei movimenti nazionali che hanno delle tematiche comuni, ma un vero e proprio coordinamento internazionale che su queste questioni ha fatto un po' la questione centrale per l'affermazione dell'identità nazionale, di una certa identità appunto maschile, eterosessuale, bianca, e dunque la mia sensazione quando ci siamo trovati a dover appunto riflettere sul contesto ungherese è che le tecniche di narrative erano sempre le medesime. Ovviamente in Ungheria, siccome c'è un governo che è totalmente in linea con quelle posizioni da ormai di tantissimi anni, ovviamente questi discorsi sono diventati dei discorsi istituzionali, e questo è secondo me il rischio che corriamo in Italia, vista il risultato delle elezioni, visto l'affermazione appunto dell'estrema destra anche in Italia.
Sì, abbiamo visto come.
Questa è la cosa che mi preoccupa rispetto a quello che ho visto in Ungheria.
Abbiamo visto come per esempio Provita, che è una di queste gambe in Italia ma anche altrove, ha subito chiarito che ritiene questo governo, cioè il prossimo governo lo ritiene un suo governo, insomma, tanto per essere espliciti. E ricordiamo, rispetto a queste reti internazionali, la conferenza mondiale per la famiglia a Verona nel 2019, spazzata via da una enorme manifestazione transfemminista e LGBTQ, ma in quella conferenza appunto poi i riferimenti governativi dell'Italia, così come dell'Ungheria, erano molto presenti, ecco, cioè governativi dei prossimi governi, perché c'erano la Meloni e Salvini.
Sì, sì, sono totalmente d'accordo, e per me non c'è alcun dubbio che questa sarà la direzione in cui il prossimo governo vorrà portare l'Italia, e non c'è alcun dubbio che sarà necessario una fortissima resistenza da parte nostra, da parte delle persone che non vogliono invece che si vada in questa direzione. Secondo me l'Ungheria lo mostra chiaramente, l'Ungheria mostra anche come le varie crisi che si sono succedute in questi anni, il Covid, la guerra, i risultati socio-economici di entrambe le crisi, vengano utilizzati. Quindi non possiamo abbassare la guardia e non possiamo pensare che perché il mondo è in un'urgenza diversa le nostre questioni non verranno attaccate, i nostri diritti verranno attaccati, anche e soprattutto se ci troveremo in situazioni di emergenza o urgenza che non sono legati direttamente alle nostre questioni, ma che forniscono un po' la scusa per per i governi per assumere delle posizioni più per renderci un po' quello che in inglese si chiama il scapegoat, scusate l'italiano, per renderci un po' le vittime di questa situazione politica internazionale e quindi anche poi a livello nazionale.
O i capri espiatori, insomma, questo.
I capri espiatori, grazie.
La storia ce lo insegna purtroppo in maniera molto molto pesante. E proprio per questo ti chiedo se dalla conferenza di Budapest sono venute fuori, insomma, ci sono progetti di lotta, iniziative, slogan che sono partite da quella conferenza.
Allora, sicuramente lo slogan della resistenza lesbica, che è ovviamente uno slogan molto caro al lesbismo, al lesbofemminismo, la resistenza, esistere e resistere, è sicuramente qualcosa che è molto importante, che rimane una delle nostre direzioni, uno dei nostri modi di vivere in questo momento. Un'altra questione molto importante è la questione del supporto finanziario alla società civile. L'impressione è che la società civile possa esistere senza essere finanziata, questa cosa deve cambiare a livello internazionale. Bisogna che cambi l'idea che i femminismi e il movimento LGBT e il movimento lesbico esista al di là del fatto che qualcuno possa supportare finanziariamente questi sforzi. Quindi un forte appello a diversi interlocutori che si occupano di queste questioni, ma tendono sempre a dimenticare le questioni lesbiche, a sovvenzionare le nostre lotte, altrimenti è veramente complicato continuare. E poi un appello a noi a unirci e a cercare dei punti in comune nelle nostre lotte, li abbiamo già, quindi noi continueremo a cercare di creare questo legame tra i diversi movimenti, in modo da appunto poter aiutarci, ma poter anche costruire insieme delle prospettive future e delle modalità future di lotta che sono in questo momento molto urgenti, ecco.
Senti, c'è già il luogo per la conferenza lesbica 2023?
Abbiamo delle idee, non è ancora ufficiale, quindi no, non posso rivelarlo proprio in questo momento, ma posso garantirvi che sarà un posto interessante. Sarà un luogo in cui c'è bisogno di avere un po' di presenza lesbica e di lotta lesbica, quindi ecco, però prossimamente.
Allora rimaniamo in contatto e appena ci sarà il prossimo luogo magari ne parliamo, in modo che ci possiamo preparare per tempo per partecipare chi vorrà a questa conferenza lesbica 2023. E se vuoi aggiungere ancora qualcosa c'è lo spazio, altrimenti noi cominciamo a ringraziarti.
Credo che sia tutto per il momento, grazie mille, assolutamente, rimaniamo in contatto su su queste questioni e su molte altre, sono contentissima di rimanere in contatto con voi.
Ancora grazie.
Grazie mille.
Ciao.